Giovani del 2000, numero 26, cassetta numero 1, lato B. Lavoro. Sei disabile, non meriti di ricoprire uffici in pubblica amministrazione. Per te basta il centralino. Di Francesco La Mancusa. Siamo purtroppo sempre alle solite. Nel corso del 2007, in un paese che ritiene di aver raggiunto un buon grado di civiltà e cultura, quando la tecnologia ha ormai invaso i 2/3 della nostra vita, lasciando la parte restante dedicata al sonno, ci si deve ancora scontrare con un qualcosa duro a morire e che ha ancora radici robuste e profonde, neanche fosse una pianta di liquirizia. Il pregiudizio strisciante che non guarda in faccia nessuno, ma che riporta 30 anni indietro l'orologio della storia italiana. Nei giorni scorsi è stato emanato dal Comune di Brescia un bando di concorso per la copertura presso i propri uffici di un posto di avvocato. Nell'elenco dei requisiti utili per poter prendere parte alla selezione, oltre quelli canonici utili alla partecipazione, si legge che il candidato deve avere idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione sottoporrà a visita medica i vincitori del concorso al fine di verificare l'idoneità alle mansioni. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 2303/1991 numero 120, la condizione di non vedente è causa di inidoneità fisica per l'adempimento dei compiti specifici attribuiti al profilo professionale da conferire in quanto l'attività di avvocato. Comporta la lettura di atti processuali e approfondimenti dottrinali che implicano la consultazione di testi. Richiede la presenza nelle sedi dei vari tribunali per le udienze. Il soggetto non vedente che abbia conseguito la laurea in giurisprudenza durante il proprio percorso di studio è già entrato in contatto con atti processuali e testi dottrinali. Quindi, qual è il senso dell'ostacolo posto dall'ente emanante il bando? Sicuramente non avrà avuto, ove non eserciti già la professione, contatto con gli ambienti dei tribunali, ma si può essere convinti anche del fatto che i colleghi normodotati siano nelle medesime condizioni. Quale senso ha ciò che il proponente il bando adduce? Ogni commento al requisito di idoneità fisica sembra superfluo e quindi può essere lasciato alla discrezionalità del lettore che può trarne le deduzioni del caso. Bisogna invece soffermarsi a riflettere sulla condizione del soggetto non vedente nell'ambito lavorativo, il che apre un fronte ampio di discussione in cui ognuno di noi può raccontare un'esperienza sempre diversa, non sempre negativa, ma il più delle volte non positiva, come ci si attenderebbe da uno Stato, da un popolo che si ritiene civile e portatore di valori di uguaglianza formale e sostanziale. Un popolo che combatte per la cessazione della disparità di trattamento fra famiglie di fatto e di diritto, sacrosanto tutto questo, ma che ancora si perde in ambiti in cui le ipotesi di disparità non sono imputabili a scelte di vita. Chi sceglie volontariamente di essere non vedente o diversamente abile? Chi sceglie volontariamente di non poter superare determinati ostacoli? La logica umana darebbe una sola risposta che si può tradurre o riassumere con un solo termine: nessuno. Resta il fatto che determinati limiti sono strettamente collegati al vivere umano, ma per contro la tecnologia, il progresso hanno senza dubbio alleggerito, perché nessuno può attendersi che si azzeri questa differenziazione, la disparità prestazionale che sussiste fra normodotati e portatori di handicap, il che determina che in ambito generale lo stesso concetto di handicap non può essere spiegato e liquidato con le parole di un tempo. Se ci pensiamo bene, 30 anni fa, chi si sarebbe sognato di poter leggere il giornale o un libro in assoluta indipendenza? Oggi lo si può fare ed è questo che bisogna andare a spiegare con forza alla personalità che ha emanato il bando oggetto dell'articolo, poiché forse la buona fede è sempre presunta, dice il nostro codice civile, non conosce le potenzialità che oggi tutti, anche non vedenti, unica categoria esplicitamente discriminata dal concorso, hanno. Si è dimenticato chi ha firmato il bando che oggi anche chi non ha la fortuna di potersi svegliare e capire con il senso della vista che tempo c'è fuori ha la possibilità di leggere gli atti processuali, la dottrina e, udite udite, si può recare anche in tribunale con il mezzo più semplice di questo mondo, l'amico cane guida. Racconti e poesia. Istanti di noi, di Lia Simoni. Accarezzare visioni mattutine che sembrano velluto sgualcito, bramare la sagoma di una bevanda che odora di pesca e sfuma nel viola. Un momento magico per assaporare il rumore del silenzio e diventare ghiaccio. Lo vedo giocare col fuoco e trattengo il respiro mentre le scintille danzano sulla sua pelle come lucciole appena nate, vissute un intenso minuto e spirate con la fine dell'estate. Un mondo perfetto, occhi truccati di blu, un letto rosso come il desiderio di colmare il vuoto di una fotografia in cui è sempre estate e sempre luce. Ubriaca di sole amaro, partirò per questo lungo viaggio come una donna. Arrampicata sull'orlo del nulla e oltre, nutro il giardino dei sogni, ma appassisco nella terra arida. E invisibile invento una favola e ricucio le sue ali d'argento, incurante del dolore sulle dita, purché lui possa volare. Il lenzuolo di fumo e caramella giace squalcito sul letto, intriso di profumo, sfilacciato di desiderio, ma forte come la sete di un ragno, scivola via da sotto il mio ventre. Asciugo diamanti che sgorgono dai miei occhi e mi sveglio. Leggera mi incammino lungo le sponde del lago del tempo. Inquieta, guardo riflessa nelle sue acque l'immagine di me che non conosco. Complice, afferro un lembo del cielo e affretto il passo. Avida, mi offro alla notte per l'ultimo bacio. Liquida e rendevole, mi dissolvo piano al richiamo della sua voce, come soffice schiuma tra dita tremanti. Accarezzata dai colori tenui del vento, la corolla si dischiude e trabocca di nettare, che sgorga copioso. Piccoli scatti d'infinito, ma è troppo breve il canto che ci accomuna. Riflessioni e critiche. Caro italiano medio, di Anna Toni. Caro italiano medio, chiunque tu sia, uomo, donna, giovane o anziano, sono il tuo grillo parlante, o forse sarebbe meglio dire il tuo grillo scrivente, e da ora in poi ti scriverò una lettera per ogni numero di questa rivista. Esci dall'ufficio, sali sulla tua utilitaria, comprata a rate e che non hai ancora finito di pagare, e ti avvii verso casa. È stata una giornata dura e tutto ciò che desideri è una buona cena e una serata tranquilla con tua moglie e i vostri due bambini. Serata tranquilla? Ma che? Appena apri la porta trovi tua moglie con le mani nei capelli, la lavatrice si è rotta e il tecnico ha detto che non si può riparare. Le dici di stare tranquilla, la settimana prossima riceverai lo stipendio e andrete ad acquistarne un'altra. Ma lei ti risponde che il cestone dei panni da lavare è trabocca, quindi non si può aspettare così. Il giorno dopo vi recate insieme in un grande negozio di elettrodomestici, dove, stando a quanto ti hanno detto, si può risparmiare qualcosa. Il negozio è immenso e di lavatrici ce ne sono un'infinità. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, però che prezzi! Sembra proprio che non ce ne sia nemmeno una alla portata delle tue tasche. Ma il commesso si affretta a rassicurarti, spiegandoti che puoi chiedere un finanziamento e pagare in piccole comode rate. Davvero? Ma allora, perché non prendere quella che asciuga anche il bucato? Farebbe molto comodo con i bambini che si sporcano continuamente. E già che ci siamo, perché non cambiare anche il televisore? Quello vecchio comincia a fare capricci. Detto fatto, una firma e l'indomani eccoti recapitati a casa di oggetti che susciteranno senz'altro l'invidia di tutti i vostri amici. Ora che i figli sono già grandicelli, il vostro appartamento in affitto sembra diventare sempre più stretto e, come se non bastasse, ci sono quegli antipatici del piano di sotto che protestano al minimo rumore. È ora di pensare all'acquisto di una casa più adatta a voi. Comincia a cercare e finalmente trovi una villetta. È spaziosa ed è circondata da un bel giardino. Certo, un po' vecchiotta e avrà bisogno di qualche riparazione, ma la cedono ad un prezzo veramente stracciato. Vai in banca ad informarti per il mutuo. Volevi solo chiedere delle informazioni, invece, senza neanche sapere come, ti ritrovi a firmare un mucchio di documenti e pochi giorni dopo eccoti davanti al notaio. Finalmente la casa è tua. Gli operai se ne sono andati e la villetta odora di imbiancatura e di legno nuovo e tu ti aggiri per le stanze tutto soddisfatto. Beh, ora non resta che chiamare il camion dei traslochi. Ma no, che traslochi e traslochi, non si possono portare mobili vecchi in una casa nuova, sarebbe come indossare le ciabatte con l'abito da sera. E allora? Allora ricompriamo tutto, ma proprio tutto e senza badare a spese, tanto ci sono le rate. Complimenti, hai fatto proprio un bel lavoro. La vecchia villetta, un po' malandata, è diventata una reggia e hai ragione di andarne fiero. Però quante rate hai ora da pagare? Vediamo un po'. Il mutuo, l'automobile, la lavatrice con il televisore e i mobili. Non ti sembra di avere un tantino esagerato? Pazienza, tirerai un po' la cinghia e almeno per quest'anno farete a meno delle vacanze al mare. In fondo non è la morte di nessuno se per una volta si fanno le ferie in città. Sì, è un bel proposito. Ora però il caldo comincia a farsi sentire. Tua moglie torna dal lavoro trascinando le gambe. I bambini non hanno appetito, sono pallidi e svogliati e tu ti senti sempre più stanco. E pensi con nostalgia al solito campeggio economico, a quella trattoriola dove si mangia abbastanza bene spendendo il giusto e a quel tratto di spiaggia libera dove tutte le mattine andavi a piazzare il tuo ombrellone. L'anno scorso dicevi di essere stufo, ora invece ti mancano come il pane. Accidenti a me, pensi, accidenti a me e alle mie mani bucate. Ah, ma da ora in poi non farò più un debito in vita mia. Hai appena formulato questo bel proposito, che ecco arrivare tuo fratello con tutta la famiglia. Sai, abbiamo deciso dove andare per le ferie, andremo in Egitto. C'è una promozione davvero conveniente e ti sbatte sotto il naso un Deplan pieno di fotografie. Perché non venite anche voi? Propone. Insieme sarebbe molto più bello, però dovete decidere in fretta perché la prenotazione va fatta entro domani sera. No, quest'anno rimarremo a casa. Rispondi deciso e intanto, senza staccare gli occhi da quelle meravigliose immagini, mi piacerebbe. Pensi con un sospiro, mi piacerebbe davvero, ma i soldi chi me li dà? I soldi? Niente paura, c'è il finanziamento. È scritta proprio lì, sul Deplan, a lettere belle grandi. Ottenerlo è facile, basta recarsi all'agenzia di viaggi e riempire un apposito modulo al momento della prenotazione. Povero italiano medio, non hai proprio saputo resistere ed ora eccoti sul volo per l'Egitto. Vai! Goditi questa meravigliosa vacanza, alle rate penserai dopo. Sì, però con tutti i debiti che ti ritrovi, voglio proprio vedere come farai. Dialogo di Renzo Coletti. Il dialogo detto interreligioso può essere vissuto in vari modi e con diversi fini. Tutto ciò che accade oggi deve essere collocato appunto in un quadro generale, senza il quale ogni discorso è nullo. Se io posso criticare la politica di sinistra, ovvero quella governativa, lo posso non solo perché il concetto storico di sinistra non è presente nell'attuale governo, ma non solo lo posso, ma lo devo. Se sono stato un uomo di sinistra, ho il dovere di denunciare che oggi siamo governati da un governo liberista, che non solo non è sinistra storicamente intesa, ma non è neppure governo. Il governo italiano, dalla fine della guerra ad oggi, non è un governo libero e democratico per il semplice motivo che non può esserlo. Questo è un ragionamento che vale per tutto ciò che noi definiamo con termini a cui crediamo di attribuire un significato, ma in realtà stiamo pescando nel nostro interno e nella nostra coscienza il significato che attribuiamo a ciò che la parola ci spinge a cercare. Ma la risposta che troviamo non è che la nostra proiezione dell'inconscio, che l'esperienza o le nostre convinzioni hanno col tempo riempito di significato individuale e spesso non corrispondente con il reale. Questo credo sia l'unico vero problema da risolvere, sia per poter parlare di dialogo interreligioso, sia per parlare di politica, sia per parlare nel senso più totale e generale del termine. Se qualcuno dice «ho visto un cane e un gatto» o «un uccello» e così via, noi diamo una risposta visiva interna che ci rappresenta gli animali citati. La risposta la potremmo anche dare in senso auditivo, tattile e olfattivo, ma questo ora lasciamolo pure perdere. Questo, pur appartenendo ad un linguaggio elementare o infantile, ha un riferimento preciso, entro il limite che dovrebbe poi estendersi alla distinzione della razza del cane o del gatto e dell'uccello, quindi il colore, la grandezza, il peso, la forma, il suo linguaggio, la sua morbidezza o meno, del pelo o del piumaggio. Il bambino apprende attraverso questo meccanismo. Prima riconosce il cane dal gatto e dall'uccello, poi lo riconosce dal verso, che è il linguaggio dell'animale, poi lo riconoscerà per la razza e via dicendo. Quando usiamo una parola come benessere, interessante, pericoloso, piacevole, noi non abbiamo un'immagine fenomenica di riferimento, come nel caso del cane, eccetera, ma recepiamo il messaggio con l'esperienza che la parola detta ci fa rivivere. Quindi la traduciamo in un qualcosa di assolutamente personale. Quindi il messaggio non è così facile da trasmettere ad altri, perché appunto l'altro ha una sua cultura ed esperienza di riferimento, che è spesso un muro insormontabile. L'ipnosi ericksoniana si basa proprio su questi argomenti, ovvero se si crea uno stato di sovraccarico sensoriale, noi entriamo in quello stato che si definisce trance. Senza rendercene conto, noi entriamo ed usciamo da uno stato di trance moltissime volte al giorno e non sappiamo né quando vi siamo entrati né quando ne siamo usciti. Ovviamente vi sono più metodi per ottenere uno stato di trance, ma qui non interessa citarli. Da ragazzi forse avrete ricevuto una visita fatta dalla scuola che consisteva nel cercare di quantificare le vostre capacità di memorizzare dei numeri. Questa era parte delle sperimentazioni che allora erano ancora in corso per stabilire il funzionamento del nostro cervello. Il numero critico, guarda caso, era ed è il 7. Cosa significa? Significa che noi non riusciamo a memorizzare più di 7 numeri. Per 7 numeri intendo anche 7 coppie di numeri o 7 triple di numeri. Se invece i numeri hanno qualcosa che la mente inconsciamente collega, i numeri possono aumentare anche di molto. Se per esempio sono multipli del primo, o tutti pari o tutti dispari, o insomma hanno un nesso celato o evidente, il cervello lavora da solo e ricorda. Se quando assistite ad una relazione o ad una conferenza, quindi vi vengono proposti più punti all'ordine del giorno, o nel relazionare vengono citati una serie di riferimenti, la vostra mente si perderà ad un certo punto e non riuscirete a ricordare, se non esistono collegamenti che la vostra mente ha scoperto nei vostri meandri della corteccia cerebrale. Ovviamente potete prendere appunti o registrare, ma se non lo fate, ricorderete solo in certe occasioni. Questo significa che la mente inconscia ha comunque registrato, ma quella conscia no. Scusate, ma mi trovo costretto a dire questo perché vorrei capiste che la comunicazione oggi è tecnica raffinata sia nei messaggi pubblicitari, sia nei messaggi politici, sia in quelli sindacali e di carattere religioso. Perdersi nel diluvio dell'informazione è quindi cosa inevitabile e pochi possono esserne esclusi e solo parzialmente. Porto un solo esempio di personaggio politico che da quando conosco non gli ho mai sentito dire qualcosa di concreto. Sto parlando di Rutelli. Ora potete farci caso e vedrete che non dice mai niente. Questo non è solo metodo di Rutelli, ma lui è quello che ne abusa di più. Prodi non è da meno, ma come Presidente del Consiglio qualche volta deve pur dire qualcosa. Proseguendo, dirò che lo studio del funzionamento del cervello, oggi, con l'avvento della ricerca per la costruzione del computer o menti artificiali, ha fatto passi da gigante e non sono del tutto aggiornato su questo terreno. Esiste anche un limite divulgativo e comunque la conoscenza perfetta dell'inglese può diventare indispensabile. Procedendo, ognuno di noi ha strategie comportamentali che usa sia per apprendere, sia per scegliere o per lavorare. Queste strategie sono visibili nei vostri movimenti oculari e nella vostra voce, o nel vostro posizionarvi o relazionarvi. Qualcuno, vedendovi nudo, potrebbe dire di voi un sacco di cose senza sbagliare. Nelle aziende ormai i corsi di formazione del personale dirigenziale prevede questi insegnamenti e altro. Vi sono persone che se non vedono non capiscono, ovvero se non guardano il relatore non capiscono ciò che dice. Queste cose accadono perché la cultura di massa è particolarmente visiva. Oggi esistono pubblicità che io sono cieco, non capisco perché sono esclusivamente visive. Tutto questo, ma è solo una briciola del tutto, è la condizione in cui oggi ci troviamo. Questa è la sfida dei nostri tempi, ovvero se non ritroviamo una comunicazione possibile, i nostri sforzi di qualsiasi tipo e genere saranno inutili. L'unico modo per uscirne è rendersene conto e poi agire di conseguenza. Quando si gettano le certezze e le convinzioni accumulate da anni di disinformazione e lavaggio del cervello, forse un dialogo interreligioso non avrà più ragione di essere, anzi è senz'altro così. Vedete, questo può essere una base di partenza, ma la base si ha quando il lavoro e l'azione diventano anche pratica quotidiana. La FedeBai ha un progetto molto ambizioso e tra questo progetto si parla di un nuovo linguaggio internazionale, ma si parla anche di mondializzazione e di spiritualità. Un progetto del genere esula da un dialogo interreligioso perché è già superamento di esso. Il sufismo, in un certo senso, è la stessa cosa, ma meno esplicita e non contiene progetto politico visibile. La massoneria è anch'essa una specie di superamento interreligioso, ma ha dei principi di tipo borghese che lasciano molti spazi interpretativi. Tra gli spazi interpretativi di qualsiasi fede vi è una possibile tendenza al dominio e al possesso della verità assoluta. La democrazia è oggi l'ultima forma di totalitarismo negato dall'ipocrisia e la menzogna. Non vi ho mai imposto nulla, cerco solo di sviluppare il vostro senso critico che sembra ormai al lumicino, come tutta la cultura che ci ha caratterizzato sia come paese sia come continente. Oggi la cultura, si fa per dire, dominante non ci appartiene come radici e come tradizione. Discorso complesso e difficile, ma cerco sempre di gettare spunti. Qualcuno criticherà, qualcuno apprezzerà, non è questo il problema. Il problema è affrontare l'oggi, che è l'essere qui, ora, ovvero il vuoto della mente per legarci ad un pensiero più evoluto, capace di ridarci una dignità e una comunicazione proficua e davvero rivoluzionaria. Il Pasqua Lama Project, la multinazionale che ammazza ghiacciai, di Laura Vollono. Al confine fra Cile e Argentina, a sud della regione di Atacama, è situata la paradisiaca Valle di San Felix, nota per l'unicità e l'importanza della sua biosfera. Qui, proprio sulla cordigliera delle Ande, sorgono tre mastodontici ghiacciai, dalle quali sgorga l'acqua più pura del Cile, il Toro 1, il Toro 2 e l'Esperanza. Sotto tali mastodontiche montagne d'acqua, solidificata la Barrick Corporation, della quale è membro George Bush in persona. Ha individuato ingenti giacimenti d'oro, d'argento ed altri minerali. Il quantitativo dei depositi è stimato attorno ai 17 milioni di once di oro e 635 milioni di once d'argento, col 75% dei depositi in Cile e il 25% in Argentina. Il progetto. Per raggiungere i giacimenti, l'azienda canadese, con sede a Toronto, avvierà dei lavori per praticare due fori, della grandezza di due montagne, su questi ghiacciai e quindi procedere allo smantellamento e alla distruzione di una così importante risorsa naturale. Nonostante la forte opposizione di gran parte della popolazione locale, il progetto, chiamato Pascua Lama, è stato approvato dai governi cileno e argentino, rispettivamente nel febbraio e nel dicembre 2006. La voce della Barrick. Smentita la possibilità di una catastrofe naturale da parte dell'azienda, leader dell'estrazione mineraria. Anzitutto afferma che solo il 5% dei giacimenti minerari sia situato sotto ghiacciai e che non usufruire di tal porzione sia stata una clausola indispensabile per ottenere l'approvazione del progetto da parte dei governi interessati. Inoltre, considerando remotissimo il probabile inquinamento dell'acqua, la Barrick Corporation promette l'arresto immediato dei lavori in caso ciò si verificasse. Viene poi ribadita l'opportunità di guadagno, non solo per la compagnia stessa, ma per la popolazione locale, alla quale verrà offerta la possibilità di arginare la disoccupazione dilagante del paese, che coinvolge il 18% della popolazione cilena. Fonte: l'Agenzia Cilena di Statistica. Ma la situazione è così limpida come appare? La protesta. Già nel 2005 18.000 persone avevano firmato una petizione proposta dall'Anti Pascua Lama Project e numerose dimostrazioni sono state presentate e praticamente ignorate dal governo cileno, il quale ai contadini locali ha concesso solamente un rinvio dei lavori. Motivazione di tali vivaci proteste è non solo il desiderio di proteggere una regione notevolmente arida, ove piove una volta ogni 10 anni, ma anche le comunità indigene di Aguita, ivi residenti, le quali sussistono unicamente grazie a ghiacciai e a fiumi che da essi nascono. Inoltre, tutto l'oro e l'argento estratti verrebbero spediti alla multinazionale straniera, comportando così un ben misero guadagno per i contadini privati della loro terra e dunque della loro principale attività. Ad essi resterebbero l'acqua avvelenata da sostanze quali il cianuro e l'acido solforico, necessarie per la procedura di estrazione, la quale comprometterebbe inesorabilmente la vita umana, vegetale e animale e le conseguenti malattie. La Barrick Gold nel 2006 è stata dunque condannata dal Tribunale del Popolo al secondo foro sociale cileno a Santiago del Cile. Le altre accuse alla Barrick. Fonti sospetti sull'onestà della multinazionale canadese nascono dall'articolo Behind the Numbers di Keith Harmon Snow e David Barosky, che sostiene uno sfruttamento illegale e disumano delle risorse minerarie in Congo e dal report Barrick's Dirty Secrets, realizzato da Corp Watch, sito che si occupa del controllo e della denuncia dell'operato delle corporations. In quest'ultimo vengono mostrate le gravi conseguenze delle estrazioni minerarie operate dalla Barrick, non solo in Cile, ma in tutti i paesi del mondo in cui opera, e viene denunciato lo scarico di una profusione di agenti chimici nelle falde acquifere, che non può non sconvolgere il delicato ecosistema della Valle di San Felix. È importante ricordare che fino al 1989 questo territorio era parte della Riserva Mondiale di San Guillermo, sotto la protezione dell'UNESCO, ma che con un decreto straordinario venne in seguito strappata alla riserva. Alla luce dei suddetti elementi, appare dunque palese la possibilità di corruzione del potere politico da parte della facoltosa azienda, trascurando le implicazioni ambientali e i diritti umani di un territorio unico al mondo. Il Ministero dell'Interno ha proibito ai contadini indigeni di usufruire del mezzo televisivo per chiedere appoggio per la loro battaglia, ma attualmente su internet corre una mail che sollecita persone di ogni nazionalità a perorare la causa degli oppositori della miniera. Fine dell'opera.